Preghiamo come salmo d'inizio l'ultimo tratto del salmo 119-118. È il salmo più lungo dei 150 salmi. Lo preghiamo dal versetto 169 al termine. Giunga il mio grido fino a te, Signore. Fammi comprendere secondo la tua parola.
Venga al tuo volto la mia supplica, salvami secondo la tua promessa.
Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri.
La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.
Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti.
Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia.
Possa io vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi.
Pecora smarrita vado errando, cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
Come era
era
nel
nel
principio,
principio,
ora
ora
e
e sempre,
sempre,
nei
nei
secoli
secoli
dei
dei
secoli.
secoli.
Amen.
Amen.
Perché questo salmo? Salmo, ho detto, più lungo dei 150, modulato sulla parola di Dio, chiamata in modi diversi la legge, il comando, precetto, promessa. Perché?
È il salmo che conosciamo bene, è il salmo della persona giusta e perfetta, di quella che ha messo nella parola del Signore tutta la propria vita. E il finale è a grande sorpresa, come notate. Questa persona che si ritiene giusta alla fine, per 175 versetti, in ogni versetto nomina la parola di Dio, il suo giudizio, il suo comando che lui osserva, eccetera. L'ultimo versetto dice: O Dio, come pecora smarrita vado errando, cercami. È interessante questo finale a sorpresa. Questo che si ritiene giusto alla fine capisce nella sua giustizia che si è smarrito e ha bisogno di essere cercato perché lui stesso è una pecora smarrita. Smarrita dove? Bah, forse nella sua giustizia. Comunque avverte il bisogno di essere cercato e l'abbiamo scelto perché questa sera vedremo la parabola della pecora smarrita all'interno del discorso sulla comunità. E abbiamo visto nel capitolo 18 che il discorso sulla vita comunitaria è parte dalla domanda su chi è il più grande. E Gesù spiega come principio e fondamento della vita comunitaria che il più grande, colui che sta al centro dell'attenzione, è il bambino. Cioè si può stare insieme nella misura in cui si pone al centro non il desiderio di prevalere l'uno sull'altro, ma il servizio, l'accoglienza al più piccolo. Solo allora si può stare insieme, se no ci si divide nella competitività, si fa il contrario della comunità. La volta scorsa abbiamo visto il problema dello scandalo, cioè oltre ai piccoli nella comunità ci sono i deboli. E come ci vuole molta attenzione a non essere d'inciampo per loro, ma a farli crescere. Ecco, questa sera andiamo un po' oltre. Oltre ai deboli ci sono gli smarriti. E la volta prossima andremo oltre. Oltre agli smarriti ci sono i peccatori. Ecco, gli smarriti vanno cercati perché non vadano persi. Ravvediamo la parabola.
In rapporto all'intento, ecco, di questo discorso di Gesù, discorso sulla comunità e alla comunità, mi viene da dire questo, che davvero si capisce qui, questo brano, questa sera, che non sono tanto le nostre necessità, non sono tanto i nostri desideri, non sono tanto i nostri sogni che strutturano e costituiscono la comunità, ma è piuttosto l'accoglienza e l'esercizio della misericordia. Il brano è Matteo 18, 10, 14. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È venuto infatti il Figlio dell'uomo a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? Se gli riesce di trovarla, amen vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli.
Ecco, questa sera allora vediamo la parabola della pecora smarrita, che sta al centro dell'attenzione, e come vedete la parabola è introdotta da un ammonimento di non disprezzare uno solo di questi piccoli. E poi la stessa parabola è incorniciata da quello che fa il figlio e da quello che fa il padre. Il figlio è venuto a cercare ciò che è perduto, il padre non vuole che nessuno vada perduto. E in mezzo c'è la parabola della ricerca di ciò che è perduto, di ciò che è smarrito perché non vada perduto. E la stessa parabola la conosciamo anche da Luca, in un contesto un po' più ampio, dove si dice che Gesù stava a tavola con i peccatori e i pubblicani e tutti andavano da lui, e i farisei e gli scribi brontolano perché lui accoglie tutti i peccatori. E allora Gesù, per giustificarsi, racconta questa parabola. E prima è questa della pecora smarrita, poi quella della dracma perduta, è molto bella. La donna che pulisce la casa in cerca del suo tesoro, la sua moneta, come Dio che cerca il suo tesoro, che è il figlio, e dove lo trova? Lo trova sotto tutta la immondizia del mondo, perché il suo figlio si è fatto ultimo di tutti, si è fatto maledizione e peccato. E poi c'è la famosa parabola cosiddetta del figlio al prodigo. E Matteo invece prende soltanto questa della pecora smarrita, la pone qui, per indicare qual è l'atteggiamento che dobbiamo avere noi nella comunità con le persone che sono smarrite. In genere siamo abituati a dividere le persone in due categorie: ci sono quelli bravi che vanno bene, veloci, questi sono quelli di serie A, poi sono quelli di serie B, di serie C, che stanno ai margini, che vanno emarginati, possibilmente lasciato indietro, e così andiamo avanti coi bravi. Ecco, la Chiesa invece ha al suo centro ciò che vale di meno agli occhi del mondo. Agli occhi di Dio ciò che vale di meno vale molto di più, perché l'ultimo degli uomini è suo figlio, che si è fatto ultimo di tutti. Per questo la nostra attenzione all'ultimo, allo smarrito, al peccatore. E il centro della nostra cura e pastorale e personale è proprio lo smarrito. C'è il contrario di quello che normalmente si fa.
Versetto 10. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli.
Ecco, Gesù dice di non disprezzare uno solo di questi piccoli. Ecco, per piccolo intende non solo il fatto che tutti i discepoli sono piccoli, siamo chiamati a diventare come bambini, ma c'è qualcuno che è un po' più piccolo, cioè sono i deboli, gli instabili, i fragili, quelli che facilmente si perdono, gli smarriti. Sono quelle persone che diciamo, se non ci fossero quelle tutto andrebbe bene, ritardano il cammino. Sono quelle persone che ci danno fastidio, se andiamo a camminare non vorremmo avere quelle insieme per camminare, ecco, se uno vuol fare una partita non vuole stare in squadra con quello, e se uno dice voglio fare una comunità, questi non ci vorrebbero. Purtroppo ci sono, siccome non si possono uccidere perché è contro la carità, abbiamo un altro modo di uccisione, il disprezzo. Non contano. Non possiamo far conto su di loro, quindi teniamo conto che c'è una zavorra, diciamo così. Ecco, Gesù dice, guardatevi dal disprezzare, non sono una zavorra, sono ciò che Dio apprezza di più. Noi siamo abituati a disprezzare, il disprezzo del piccolo, del debole, è molto grave, vuol dire il disprezzo di se stessi, perché tutti sotto sotto siamo piccoli e deboli. E il disprezzo è la peggior forma di uccisione di sé e dell'altro. E se la piccolezza è oggetto di disprezzo, la vita è molto triste, perché tutti siamo stati piccoli e tutti diventeremo piccoli, e tutti siamo piccoli e abbiamo dei limiti. Se quei limiti sono luogo di disprezzo, noi ci disprezziamo, se siamo minimamente intelligenti, perché ci sappiamo limitati. Allora guardatevi dal non disprezzarli, cioè ciò che noi consideriamo spregevole, per Dio è al centro dell'attenzione. Dio ha scelto le cose umili, spregevole, quelle che non contano, per ridurre al nulla le cose che contano. Perché? Quello che noi consideriamo spregevole è da Dio più amato. Può sembrare strano, lo vedremo dopo nella parabola meglio. Dio ha dato la vita per i peccatori. Perché ha dato la vita? Perché li stima. E l'amore è sostanzialmente stima, e disprezzare vuol dire mancare di amore. E noi siamo apprezzabili agli occhi di Dio, non perché siamo grandi, ma la nostra grandezza è il fatto che Lui ci ama e ci apprezza. Sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima perché ti amo, dice il Signore. E il contrario del disprezzo appunto è la stima, e dovremmo imparare a stimarci a vicenda. E Paolo ai Romani dice... E siccome l'uomo in fondo è competitivo, vuol sempre fare la gara con qualcuno, vuol sempre vincere qualcuno, dice allora fate la gara nello stimarvi a vicenda. Romani 12:10. E Filippesi 2:3 dice e ognuno stimi l'altro superiore a se stesso, non per complessi di inferiorità, ma perché chi ama stima l'altro. E lo stima più di sé. Come fa Dio con noi? Dio stima ciascuno di noi più di sé, ha dato la vita per noi. Ecco, e torno sul concetto di disprezzo, perché ci sono forme implicite di disprezzo che marcano la vita poi. E non occorre far nulla di particolare per disprezzare, basta ignorare. Ed è il modo per perdere le persone, perché uno disprezzato avrà sempre vergogna di esistere, in fondo. Sarà sempre perduto. Ed è l'apprezzamento e la stima che costruisce l'altro. Ed è la stima che ha Dio da noi che ci libera e ci fa crescere. Ed è la stima reciproca che ci accordiamo gratuitamente, perché è gratuita. Vale vale la vita di Dio, quello lì, quindi lo devo stimare infinitamente. È questo che ci costruisce positivamente. Quindi ciò che noi saremo tentati di buttare via, di lasciare a lato, di dire purtroppo c'è, invece è l'oggetto primo della cura di Dio, in noi stessi e nella comunità e anche nel mondo. Ed è questo il distintivo del cristianesimo, che porta al mondo la conoscenza, la rivelazione del Dio amore, e Dio amore per tutte le sue creature. E l'amore l'ha portato a farsi ultimo di tutti e servo di tutti, e così nell'ultimo c'è il Signore. E noi stimiamo l'ultimo di valore infinito perché è il Signore. Sono quelli, tanto per intenderci, che vanno eliminati, anche prima di nascere, se è possibile, e anche dopo nati. E se non vengono eliminati nei campi di sterminio perché non sono di moda attualmente, ci sono infiniti modi per eliminarli. Cioè, sono quelli che non contano. Ecco, questi sono preziosi. Ci rappresentano la nostra verità più profonda del limite, della piccolezza, che è oggetto di amore infinito e di cura e non di disprezzo. E questo ci permette di vivere.
Ma non so come dire, ma è davvero in una situazione di estrema piccolezza, di estrema insignificanza, che spicca il valore della persona. Eh sì, perché appunto alludeva Silvano a questo fatto che Dio ha dato la sua vita. Non siamo stati pagati nel nostro riscatto con argento o con oro, ma con il sangue, cioè la vita stessa di Gesù Cristo. Allora non è un qualche valore da un punto di vista umano, ma è questo valore più profondo determinato dal fatto che Dio ha dato la vita per questo, ha versato il suo sangue.
E poi dà una motivazione, perché non li dobbiamo disprezzare, dice, perché i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio. È il testo classico degli angeli custodi. Ecco, forse i grandi non hanno gli angeli custodi, certamente i piccoli sì. Ecco. Siccome la gente normalmente non ci crede tanto, allora sono abbastanza disoccupati, e chi ci crede ne ha tanti che lo aiutano. Perché Dio può agire solo nella misura in cui trova fede, accettazione. Ecco, e gli angeli custodi che erano passati di moda così nel razionalismo, l'uomo basta a sé, sono rappresentazioni mitiche, ecco, oggi tornano a essere profondamente di moda in altre forme, di spiriti, forze positive, alate o meno. Ecco, certamente gli angeli custodi ci sono, e il mondo spirituale è a servizio dell'uomo, Dio è tutta la corte celeste. Ecco, l'importante è che questi angeli custodi, o questo mondo spirituale che va tornando di moda oggi, non oscuri il rapporto con Dio. Allora diventa una forma di paganesimo, di superstizione. Ecco, ma il sapere che abbiamo la protezione di Dio, ecco, è un interesse particolare, è uno che ci custodisce, è bello, Gesù l'ha detto, e se l'ha detto vuol dire che è vero, ecco.
Si diventa anche, mi piace questa spiegazione, diventa anche un motivo per cui tu devi apprezzare l'altro che è squalificabile, perché questo guarda che ha degli intercessori, dei patroni presso Dio molto potenti. Perché è indifeso, e allora Dio si schiera dalla sua parte, e allora nomina questi tutori, questi angeli, che sono alla presenza del Signore, appunto per intercedere. Il versetto seguente, che non è riportato magari in tutti i testi, dice: è venuto infatti il Figlio dell'uomo a salvare ciò che era perduto.
Ecco, questo versetto probabilmente è entrato qui da Luca 19:10, sono le parole che dice Gesù a Zaccheo. Ecco, e sta molto bene qui, e introduce la parabola della pecora smarrita e indica la missione di Gesù, il figlio. Cosa fa il figlio? viene a cercare tutti i fratelli perduti, che è la stessa missione del Padre. Il Padre vuole che nessuno si perda e il Figlio fa la volontà del Padre, cerca tutti i perduti. E questa è l'inquadratura della pecora smarrita e sta a indicare la missione del Figlio e la volontà del Padre, e che vuol dire la missione della Chiesa. Siamo all'interno del discorso della comunità. Qual è la volontà del Padre nella comunità? È che non si perda nessuno. Qual è allora la missione del Figlio e dei figli? È andare in cerca di chi è smarrito perché non si perda. Ecco, e torno a insistere su questo. Normalmente ciò che è debole, fragile, smarrito, lo disprezziamo e lo lasciamo perdere. E non ne teniamo conto nell'azione pastorale, nel cammino di fede. Invece è proprio quello l'oggetto di cura. Solo allora nasce la comunità dei figli e dei fratelli.
Ecco, racconto adesso della parabola. Nota previa, forse si è già avvertito come sono in ballo due termini, due verbi, smarrire, perdere. La pecora smarrita, ciò che era perduto. Ecco, cerchiamo di capire adesso. Parabola. Che ve ne pare se un uomo ha 100 pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita?
Ecco, la risposta sapete qual è? No. Non si abbandonano 99 per cercarne una, se no le perdi tutte 99. Quindi è un pastore che ha poco buon senso questo. Dio non brilla per buon senso. E la parabola è raccontata apposta per dire proprio la cura che ha Dio per il singolo.
Viene da pensare una cosa, Silvano, che se non ha acquistato buon senso Dio, la situazione è disperata perché non lo acquisterà più. È dall'eternità che è così.
Ed è interessante, non dice se una pecora si smarrisce, ma è lui che la perde, è lui interessato. Magari l'altro non sa neanche di essere perso, ci possono abbrucare dove voglio io. E notate, c'è il termine smarrirsi e la pecora smarrita presto o tardi si perde. Da noi forse di meno, perché erba e acqua ne trova, nel deserto se non c'è il pastore la pecora non trova l'acqua, è morta. Quindi è questione di vita o di morte essere trovata per la pecora. Quindi è in gioco la vita di uno. Ma non perché sia morto, perché si è perso, si è smarrito. Capita a tutti presto o tardi di smarrirsi. Chi non si è mai smarrito? Chi è sempre sulla strada giusta? Se dove io sono smarrito, l'altro mi condanna, io sono perduto. Se dove sono smarrito l'altro mi è vicino, io sono guadagnato. Quindi noi abbiamo potere di vita e di morte sul fratello smarrito e presto o tardi siamo tutti smarriti. Dipende dal nostro atteggiamento. Se lo smarrimento è il luogo dove ne approfitto per dominare su di lui, l'ho già ucciso. Dico, vedi, sei sempre così, sei uno che vale niente, basta. Se invece lo smarrimento è il luogo della cura, della ricerca, allora guadagno il fratello che non si perde e guadagno me stesso come figlio, perché sono come il figlio che salva ciò che è perduto e sono come il padre che non vuole perdere nessuno. Non so se capite, quindi nel nostro atteggiamento con lo smarrito è in gioco la nostra identità stessa di figli. Se lo accolgo di accettazione incondizionata, sono come il figlio e come il padre. Se invece approfitto della sua debolezza, come sempre si fa, per condannarlo, inchiodarlo, prevalere su di lui, io uccido me come figlio e l'altro si perde, proprio a causa mia. Ecco, tra l'altro questa parabola circolava già in ambiente giudaico con una variante, che se il pastore perde una pecora va a cercarla, dopo aver messo l'altra al sicuro col custode, e quando la trova le rompe la gamba, così impara a non perdersi, e poi lo riporta a casa, eventualmente. Ecco, invece non rompe la gamba, va a cercarla. Ecco, ed è bello allora il vedere che dove uno è smarrito è il luogo dove uno non è abbandonato, ma è cercato dall'altro. E anche, osservate, perché uno normalmente si smarrisce e sta un po' fuori? Solo per farsi cercare, tutto sommato. Non è elegante far così, ma si fa così. È spontaneo. Per vedere come va a finire, per vedere se è accettabile, se è accettato, provoca. Ed è proprio la capacità di accettare l'altro che fa sì che l'altro si riscatta, si accetta e la smette anche di far così. Ed è accettando lui che tu diventi come il figlio e come il padre. E guardate che questa cosa capita quotidianamente più di quanto crediamo in tutti i rapporti.
Ma, mi ha colpito e sottolineo allora il fatto che direi il soggetto dello smarrire non è la pecora che si smarrisce, ma è questo uomo, è il pastore. E paradossalmente, in qualche modo, alle parole di Gesù, par di capire che lui si assume una certa responsabilità. Perché cosa vuoi? Dico, la pecora è pecora. Forse anche un animale un po' stupido. Non brilla per sapienza, per intuizione. Non è astuta, non è una volpe. E allora, se si perde, se si smarrisce, una pecora è responsabilità del pastore. Per cui dice, ecco, se un uomo ha 100 pecore e lui ne smarrisce una, si assume la responsabilità. È un po' colpa sua, la cercherà.
E non è un modo di dire, è colpa di Dio quando sbagliamo noi. Cioè, ha portato le nostre colpe sulla croce. È più che un modo di dire. Non vuole che siamo in colpa noi. Dice, è colpa mia, dice. Non ho fatto abbastanza. Cosa dovevo fare? Ecco.
Se ne assume, se non la colpa, il costo. E lo paga.
Scusate ancora su questo. Vedete che allora i nostri smarrimenti, come poi anche i nostri peccati, non sono più il luogo di perdizione, ma lo smarrimento è il luogo di cura e di ricerca, il peccato è il luogo di perdono. Allora proprio dove siamo deboli e fragili, lì è il luogo dove sperimentiamo un'accettazione, un amore più profondo ed è dove poi possiamo amare di più, perché abbiamo sperimentato più accettazione e più amore. Cioè è proprio la nostra piccolezza e smarrimento il fondamento della nostra crescita, l'accettare questo in noi e fuori di noi. E se uno non fa questo, perde sé e perde l'altro. Vedete, siamo proprio, direi, al centro della possibilità dello stare insieme, della vita comune, non solo nella comunità cristiana, ma anche nella comunità familiare, nella comunità di coppia. È su questo atteggiamento che si gioca.
Se gli riesce di trovarla, amen vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non aveva smarrite.
Ecco, prima si dice se gli riesce di trovarla, c'è sotto proprio l'affanno della ricerca e la gioia dell'averla trovata. E poi si sottolinea che si rallegra di più per quella che per le altre. Perché? Io credo per molti motivi. Il primo motivo che mi è chiaro è che Dio vede in ogni perduto il figlio suo unico che si è perduto per tutti. Quindi in ogni ultimo, in ogni smarrito, in ogni peccatore, il Padre vede Cristo, che sulla croce si è fatto maledizione e peccato per noi, e che sulla terra si è fatto ultimo di tutti e ha detto: quando fate una di queste cose, uno di questi piccoli, l'avete fatto a me. Quindi questo mi è chiaro, anche se mi è oscuro, perché l'ha detto lui che è così. Quindi nell'ultimo e nello smarrito vediamo il figlio, allora capisco la gioia del padre che trova il figlio e anche la gioia del credente che trova il suo Signore, il suo tesoro. È proprio, è simile questa parabola a quello che trova il tesoro, è pieno di gioia, lascia tutto il resto, così ha lasciato le 99. C'è una gioia che lo invade perché ha trovato il tesoro, e l'ultimo è il tesoro. E poi si può cercare forse anche qualche spiegazione, cioè se un padre ha dei figli e uno gli manca, è chiaro che si interessa di quello. Uno sta male, è chiaro che si preoccupa di quello. Anche nel tuo corpo, se un membro ti fa male, è chiaro che senti quello e ti è molto caro. E quello che perdi, è chiaro che ne senti la mancanza, più che di tutto il resto che hai.
Sì, questo paragone del corpo mi sembra convincente, perché dicevamo prima, un poco calcando le tinte, che Dio non ha buon senso, lascia perdere quelli presunti giusti, va a cercare il peccatore, proprio quello, ma dice, beh, uno su 100, cosa vuoi? E no, nel corpo, se stai bene, come dire, il corpo tuo tace, non lo senti, ma se una parte del tuo corpo sta male, e quella parte chiama, richiama la tua attenzione, e tu stai male, concentrato nel sentire il male di quella parte del corpo. E quando quella parte guarisce, sei contento. Non so se il paragone rende un poco, no? È naturale questo, sì.
E lo fa Paolo proprio descrivendo la comunità, la prima lettera ai Corinzi al capitolo 12, parla appunto del corpo, di un membro che sta male, tutto il corpo soffre di questo. Cioè davvero l'altro è parte di noi. E poi mi chiedo, queste 99 non smarrite, chi sono? E ci sono molte interpretazioni antiche anche su questo, che questa parabola spiegherebbe la venuta del Verbo, per trovare la pecora smarrita sarebbe l'umanità rispetto alle 99 non smarrite, che sono tutti gli angeli rimasti angeli in cielo, ecco, i vari miti gnostici. Ecco, a parte questa interpretazione, è vero che la smarrita è oggetto di amore, più di tutto il resto. E per un motivo a cui ha accennato il Filippo, ciò che ti fa male lo senti di più, e poi per un motivo teologico, davvero lo smarrito, il perduto, il figlio perduto e ritrovato, morto e risorto, è il Cristo. E davvero per noi il piccolo e lo smarrito è il Signore. Per questo non è da disprezzare.
Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli.
Ecco, prima si parla di smarrire, ora di perdere. Ecco, se noi non cerchiamo, ciò che è smarrito va perso. E il Padre non vuole perdere nessuno, neanche uno. E il Figlio è quello che fa come il Padre, va in cerca di ciò che è perduto. E noi siamo chiamati a essere figli, a fare come il Figlio, a cercare ciò che è smarrito perché non si perda. Ed è interessante a questo punto, concludendo, vedere i vari passi che Matteo ci propone nella vita di comunità. Ecco, se guardate fin dall'inizio del capitolo 18, sintetizziamo le istruzioni che ci dà perché sono in un crescendo. Ecco, il primo atteggiamento è di capire che il più grande è il più piccolo, cioè il bambino, al centro dell'attenzione per poter stare insieme, e c'è il bambino, c'è il bisogno che uno ha di essere accolto, che è la nostra verità profonda. Uno esiste nella misura in cui è accolto. E allora il bambino da accogliere, e chi accoglie un bambino accoglie il Signore, accoglie il Regno. Ecco, questa è la prima istruzione. La seconda istruzione l'abbiamo visto la volta scorsa, il contrario dell'accogliere è lo scandalo, essere d'inciampo all'altro, il farlo cadere. E allora capire la gravità del non accogliere, del far cadere l'altro, è praticamente suicidarsi, indurre l'altro al male, non accogliendolo. Ecco, questa sera vediamo lo smarrito. Ecco, lo smarrito è oggetto di una cura più grande, praticamente di un'accettazione incondizionata. Poi verrà finalmente la correzione fraterna. Solo se c'è questo atteggiamento di accoglienza incondizionata è possibile anche una correzione. Altrimenti non è correzione, è prevaricazione. Ecco i testi che possono illustrare questo brano. Il Salmo 23, il Salmo del Buon Pastore. Poi il sottofondo biblico di questa parabola l'avete in Ezechiele 34, che è contro i pastori di Israele, dove Dio dice: verrò io e farò io il pastore, cercherò la ferita, la curerò, eccetera. Poi Giovanni 10, dove Gesù si definisce il buon pastore, e poi Luca 15, ecco, dove ci sono le tre scene di un'unica parabola che sono costituite dalla pecora smarrita, dalla dracma perduta e del figlio perduto e ritrovato. E direi un po' le domande che questo testo ci pone questa sera potrebbero essere queste ed altre eventuali. E il primo è il disprezzo del piccolo negli altri e in me. Un disprezzo della fragilità, della debolezza mia e altrui. Facilmente è oggetto di disprezzo, invece che di stima. Ecco. E da questa stima o disprezzo della piccolezza e del piccolo dipende un po' tutto. Cioè vuol dire che non accetto l'altro, non accetto me, vuol dire che è impossibile vivere. Poi il tema dell'angelo custode, ecco, che pure è molto bello, sapere che siamo accompagnati dal Signore, e c'è in tutta la tradizione biblica, la più antica, fino al Nuovo Testamento e poi tutta la tradizione del cristianesimo, di questa cura di Dio per l'uomo attraverso il suo angelo. Poi la definizione del figlio dell'uomo, che è colui che salva ciò che è perduto. Poi la pecora smarrita. Ecco, se lo smarrimento non è oggetto di ricerca, diventa perdizione. E sta alla nostra ricerca a far sì che lo smarrito non sia perduto. E se non ricerco, vado contro la volontà del Padre, che non vuol perdere nessuno. Quindi la volontà di Dio è davvero che vuol salvare tutti. E questa salvezza del Padre passa attraverso il nostro atteggiamento di fratello.
Pausa, ripresa del testo, ulteriore riflessione, un po' di silenzio.
Io faccio un po' fatica a tradurre un esempio fisico come una pecora che si perde, cioè uno smarrimento fisico, a quello che può essere uno smarrimento psichico, morale. Come si identifica una persona che si smarrisce? Quando ha bisogno di noi e da che cosa si smarrisce?
Sì, credo la domanda è molto importante e penso anch'io è molto aperta, perché ci sono molte forme di smarrimento. Penso che lo smarrimento sia quella sensazione che prova uno implicitamente e quando, a qualunque livello, a livello morale, a livello di persona, a livello psicologico, si sente inadeguato e spregevole lui stesso. Allora se l'altro lo conferma in questo, quello diventa spregevole. Se invece l'altro in quel momento lo cerca, lo aiuta, gli dà la stima che Dio stesso gli dà, ecco, quello è smarrito ritrovato, se no è uno smarrito che si perde nel disprezzo di sé, ai vari livelli. Ecco, penso che lo smarrimento, almeno come lo sperimentiamo, tocca un po' tutti i livelli in modi diversi. Non saprei neanche definirlo meglio, ma avverto un po' cos'è. Se magari qualcuno gli viene in mente cosa può essere, gli possiamo aiutare.
Cerco di sintetizzare una cosa che tu hai detto in questo modo e poi faccio una domanda. L'uomo è il tentativo di Dio di andare oltre se stesso, e cioè la sua scelta di fondare con la creazione dell'uomo una vera alterità. Ma per far questo Dio ha dovuto accettare che nella sua creazione ci fosse il male. È per questo che un po' si sente in colpa?
Io non ho detto quello che hai detto tu, ho detto solo il finale come battuta. Ecco, cioè che Dio si sente in colpa, e spiego perché. Non è perché dice che errore ho fatto, guarda qui, giocavo col fango da piccolo, cosa mi è uscito? L'uomo, Adamo. No, è convinto di aver fatto una cosa buona e vide che era molto bello. Ecco, però di fatto quest'uomo per lui molto bello ne ha fatto un po' tante e si ritiene brutto. E allora Dio davvero, siccome ci vuol bene, siccome realmente c'è una bruttezza nell'uomo, che è non capire la propria bellezza, la propria libertà, la propria dignità, allora porta su di sé questo male. E che è la legge fondamentale anche dell'amore, cioè se tu vuoi bene una persona e l'altra si fa male, tu senti il male che l'altro si fa. Soprattutto se l'altro neanche si accorge. E allora Dio davvero sente il nostro male, è un Dio che ha passione e compassione, ecco. E poi si può dire, in fondo, per toglierci tutti i sensi di colpa, porta su di sé le nostre colpe. E dice, se qualcuno ha sbagliato io, vai tranquillo. Ma lui è convinto di non aver sbagliato.
Dunque, io cercherò di fare una domanda perché sono stata molto coinvolta da quello che lei ha detto, ma le domande delle volte diventano difficili perché c'è un'elaborazione ancora in corso. Dunque, io credo che la non accoglienza degli altri, oltre che considerarli limitati, eccetera, spregevoli, c'è anche tante volte un'invidia che tiene lontano le persone. Mentre lei ha detto, grazie alla mancanza di buonsenso, che Dio ci ama ancora, no? Io credo che questa mancanza di buonsenso è il grande amore che Dio ha verso di noi, illimitato, e questa lontananza di questa pecora che non si sente amata, ma però che il Signore dice, guarda, c'è amore anche per te, io ti vengo a cercare e questo è l'amore che io ti voglio dare. Cioè, fagli fare l'esperienza dell'amore, tant'è vero che Lui ce l'ha insegnato dicendo ama il prossimo tuo come te stesso. Cioè, se anche gli altri non ci vogliono bene, ma sappiamo che Dio ci ama, abbiamo già qualcuno che ci ama e ci ama veramente. Io non so, non mi so di spiegare meglio.
Sì, sì, è spiegato bene. Magari posso confermare dicendo, credo siamo qui diversi, ci sarà almeno uno che si sente peccatore, uno che si sente spregevole ai suoi occhi. Forse più di uno. il Signore gli dice: guarda che vali più delle altre 99 pecore per me. Non disprezzarti. Vale più di tutti gli altri, ma veramente, non per modo di dire. Perché Dio è misericordia, è amore, e l'amore si misura dalla distanza proprio che percorre. Uno più è lontano, più è effettivamente amato. E anche le mie zone più lontane che vorrei buttare via sono le più amate, le più oggetto di cura. Quindi è importante ritenere questo, sì.
Un commento più che una domanda. Io infatti quasi sempre avevo visto questa parabola in questo senso, non per me un po' nuovo vederla pensando all'accoglienza degli altri. Io sempre l'avevo visto un po' come per me smarrita. Vedo anche un po' il pericolo, se non si è sinceramente accogliente degli altri, di giocare al buon pastore, sentirsi troppo buon pastore. Come quasi un pericolo di superbia. Io sempre l'avevo visto un po' più per me, io smarrita, beh, allora mi accoglieranno.
Sì, è vero, sì, e quello è utile, sentirsi come l'autore del Salmo, come piccola smarrita, vado errando, cercami. E poi, come faccio io a sapere di essere smarrito? Mi accorgo di essere smarrito perché non cerco chi è smarrito, cioè che sono veramente lontano. Non so se mi spiego. Cioè, la mia perdizione più grande è che la debolezza altrui, come anche la mia, non è un oggetto di cura e di attenzione, è oggetto di disprezzo, ed è questo il vero smarrimento, mi sembra. Non so se mi sono spiegato o è troppo complicata.
Penso, aggiungendo qualcosa a questo, che innanzitutto forse dobbiamo, è bene che facciamo esperienza di essere noi smarriti, arrivare a questa consapevolezza. Sembra una cosa facile, ma di fatto facile magari non è, e sperimentare che il Signore ci cerca. A seguito di questo si può avere un atteggiamento anche più corretto rispetto agli altri, nel senso che non si diventa, oso dire, dei buon pastori coatti, forzati, ma viene spontaneo che, siccome sono stato salvato, aiuto anche altri, quasi per sdebitarmi un certo senso di riconoscenza.
E c'è sotto un altro aspetto nella parabola che può aiutarci. Quando si parla di rallegrarsi, normalmente per noi gli smarrimenti nostri sono luoghi di depressione e quelli altrui luoghi di rabbia, tutto sommato. E non supponiamo che invece proprio quello diventi luogo di cura, di ricerca e di gioia più grande e di amore più grande. Non è che sta lì il pastore a dire alla pecora ogni giorno: beh, tu sei stata perduta, guai a te se ti perdi ancora. No, si rallegra di averla trovata, cioè non la colpevolizza, ecco, non la rimprovera del suo smarrimento. Lo smarrimento non è luogo di rimprovero, di accusa, ma è luogo di ricura e di gioia per il ritrovamento. Mi sembra questo abbastanza interessante.
Io volevo sapere se poi non riesce a trovarla, cioè se la pecora sostanzialmente si perde definitivamente, ecco, se già Gesù si sente responsabile se la pecora si smarrisce, se si perde definitivamente.
Ecco, a me consola il versetto 11, il versetto 14, più tanti altri. Il versetto 11 dice: il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto, e il figlio dell'uomo è quello a cui ha dato ogni potere in cielo e in terra. Il suo potere è quello di perdonare e salvare ciò che è perduto. Se non ci riesce, mi dispiace per lui, non è il figlio dell'uomo. Così il Padre non vuole che si perda neanche una sola, è volontà di Dio che tutti si salvino. Quindi Dio farà la sua opera, ci riesce da Dio, ecco, certamente. Però è interessante, Dio fa la sua opera, perché si racconta questa parabola a noi? Perché la sua opera, fino a quando io non dico sì, non è opera mia, perché c'è in gioco la libertà dell'uomo, che è salvo solo nella sua libertà di dire sì. Ed è per questo che il racconto mi svela questo mistero dell'amore di Dio, perché non abbia paura e dica sì a me e ai miei smarrimenti, perché lì trovo lui e il suo amore.
Questa domanda mi ha fatto venire in mente una preghiera semplice ma anche molto bella, che ho sentito raccontare come detta da un bambino, un ambiente proprio di pastori, che diceva: Signore, io sono una tua pecora, se mi perdo è colpa tua e è peggio per te. Insomma, non più che la responsabilità, cioè caricava veramente un pochettino di una certa ulteriore cura il Signore. Non posso perdermi, ci perdi tu. C'era qualcun altro intorno? Così.
Una frase che mi ha colpito è quella che è stata detta, ed è questa: il luogo in cui uno si è smarrito e l'altro lo può ritrovare. E questo mi faceva pensare quante volte nella mia quotidianità mi accorgo di tante persone che intorno a me si smarriscono, ma non mi accorgo che forse sono anch'io che mi smarrisco, perché non metto l'equilibrio, quindi non cerco di capire che in quel luogo forse è proprio il momento in cui ci si può incontrare. Basta, devo solo dire questo.
Sì, è interessante allora questa osservazione, che il luogo dove mi smarrisco è il luogo dove ci si può incontrare davvero, non altrove. Lì sono cercato, lì capisco la stima e l'amore dell'altro e lì capisco anche il mio vero valore e accetto la mia realtà.
Io volevo qualche parola in più sull'angeli custodi, perché quelli della mia generazione li avevano conosciuti da piccoli, poi ci hanno detto che non c'erano, che era tutto sbagliato, che dovevamo cambiare. Adesso me lo riproponi in un modo così, addirittura che per avere un rapporto col fratello devo pensare che devo stimarlo perché i suoi angeli parlano con Dio. Non lo so, mi sembra una trasposizione un po' importante.
È vero, sì. Gli angeli si erano persi nelle brume del razionalismo. Sa, essere eterei, quando si ragiona, non si colgono. Il Signore dice che ci sono, e l'esperienza dice che c'è. Ecco. C'è questa protezione di Dio, e la protezione funziona appunto nella misura in cui uno l'accetta, almeno. Poi a Villa Pizzone noi abbiamo una grandissima esperienza di angeli custodi, perché siamo lì in tanti, in una zona così che può capitare di tutti, con tanti bambini, e allora si vede effettivamente, c'è una signora lì da noi che dice: siccome la gente non ci crede più agli angeli custodi, e io ci credo, sono tutti qui a proteggere i bambini. Infatti è mai capitato nulla in 20 anni. E si sperimenta tangibilmente l'assistenza del Signore. E poi si sperimenta effettivamente anche, c'è in tutta la tradizione dei santi, dai più antichi ai più recenti, dell'angelo buono, dello spirito buono è questo, e dello spirito cattivo anche, che è il contrario, ecco. Fa parte dell'esperienza spirituale, oltre che della scrittura, ecco. Mm. E Paolo se la prende un po' con gli angeli a un dato punto, ma per un altro motivo. Come può darsi che tra poco sia il momento di prendersela con gli angeli? Quando la gente ci crede troppo e gli angeli si sovrappongono a Dio e a Cristo, cioè diventano forze magiche, non so se mi spiego. E allora si sta attenti a queste forze magiche, a orientare giusto le cose. Vabbè, allora dai, vivi in pace, non esiste nulla se non Dio e tu suo figlio. Ecco, quando poi hai questa fede capisci davvero che c'è anche tutto un mondo spirituale che è da capire e che è a tuo servizio. Comunque la Chiesa Cattolica ha sempre ritenuto di fede gli angeli, e tutte le chiese anche, tranne che i razionalisti il secolo scorso. E oggi c'è un revival anche eccessivo, c'è gente che non crede in Dio ma negli angeli sì, e questo non è simpatico, c'è nelle forze magiche.